File numero 12, pagina 87. Il giorno dopo abbiamo cominciato a camminare finché si poteva, dopo con mezzi di fortuna se li trovavi. Chiedevi facendo autostop ai camion, loro ti portavano anche fino a un pezzo, poi ancora a piedi. Fino a Verona sono arrivato. A Verona però mi è ricominciata la febbre di nuovo e non ero più capace di proseguire. Sono andato dentro in un bar e ho chiesto se c'era un ospedale. Ho trovato un parroco di provincia che mi ha accompagnato in un ospedale civile. Io avevo su uno di quei pastrani che i tedeschi usavano per andare in Russia, con il pelo dentro. Era luglio e avevo freddo, freddo. Mi hanno messo in una corsia e mi hanno chiesto nome e cognome perché non avevo documenti. Gli ho detto che abito a Corva e gli ho dato l'indirizzo, ma loro invece di andare dai miei parenti vicino Pordenone sono andati a Spilimbergo. Passati 7 giorni ho visto che febbre non ne avevo e sono ripartito. Mi hanno portato via il sacchetto con la divisa completa e gli zoccoli che mi volevo portare a casa per ricordo. Sono ritornato in ospedale, ma gli infermieri mi hanno detto che non avevano visto niente. Bon, avevo la mia divisa da militare che mi avevano dato e riparto. Ho trovato una camionetta di americani e dico che volevo smontare a Udine. Strada facendo mi dicono che ero a Pordenone e io, che ero di Largo San Giovanni, sono smontato e ho trovato dei partigiani lì che tenevano ancora il presidio. Ho trovato alcuni del mio paese che mi hanno detto: «Ti diamo una bicicletta e ti accompagniamo a casa». Prendo la bicicletta, monto su e cado per terra. Non ero capace di stare in equilibrio. Allora ho tentato altre 2 volte. Poi mi hanno fatto sedere sul bastone di ferro e mi hanno portato. Quando sono arrivato a casa mi pareva quasi che mi avessero rosicato le gambe. Sono arrivato e nel cortile e i miei erano lì. Mi muovo e cado per terra. Mi pareva di essere in paradiso. Sono arrivati tutti, anche un mio zio che si è messo a piangere ed è scappato a casa per avermi visto così. Per 8 giorni non l'ho più visto. Aveva preso una paura. Alla notte non avevo neanche voglia di dormire. Ho cominciato a raccontare, ma dopo 2 mesi nessuno ti credeva più. C'era chi ti credeva e chi no. Quando ero in Algeria per lavoro, il segretario mi chiedeva, dato che era stato in Germania anche lui, e con lui mi confidavo di tutto, ma gli altri non ti credevano. È cominciato dopo 30, 40 anni a venir fuori tutto. Io sul 50° anno di età sono ritornato a vedere. Mi è preso male. Ho visto tantissime corriere, penso 2000 corriere. Vado a scuola da mio nipote a raccontare ai suoi amici. Aveva 18 anni lui ormai, ma non mi credevano. Lui ha detto che era stato con me giorni prima e aveva detto che era tutto vero. C'è ancora l'odore della carne bruciata. Uno è andato ad Auschwitz tempo fa e quando è tornato mi ha detto: «Guarda Gino, io non ti credevo tanto, ma bisogna andare a vedere per credere. Là c'è ancora tutto, scarpe, zoccoli. Lì vedendo i forni ci ha creduto». Pensa che qua a Pordenone uno mi ha chiamato in tribunale perché diceva di essere stato ad Dachau. Io gli ho detto: «Guarda, io ti ho visto in Germania, ma non dentro là con me». Con giudice e tutto ho detto che non lo avevo mai visto ad Dachau. Dopo non mi ha più salutato. Sarà 30 anni fa ormai. Nel 68 mi è arrivato l'indennizzo. 168.000 lire erano. Mi avevano mandato documenti da Roma per avere un lavoro agevolato, ma la mia passione era lavorare la terra. Poi mi sono venute 3 bronchiti e in Germania avevo preso una pleure secca, senza acqua. Io il male non lo sentivo neanche in Germania, sai perché? Perché avevo quella di venire a casa per raccontare. Dopo 3 giorni però che ero ritornato, non ti credevano più. Già dal 50 qualcuno andava con la scusa della birra di Monaco a Dachau. Però se chiedevi a uno di Monaco, ti diceva che non sapeva cos'era e dov'era Dachau. Sapevano anche troppo. C'erano alcuni forni che bruciavano tutti i giorni. Adesso vedi in Iraq, è di nuovo uguale la storia. Le guerre sono maledette, ma quelle lì sono state un po' schifose, perché prendere su famiglie così. Io poi volevo trovare quel maresciallo da Roma. Era un bell'uomo, grande, del 26. Eravamo sempre insieme a Dachau per 1 mese, poi non l'ho più visto. Può essere morto, perché ho tanti amici sotto il monumento di Dachau. Ce n'è un altro che è morto nel marzo del 45 con una testa piena di capelli. Lui ha pagato per suo zio, perché suo zio era partigiano. Erano andati a prendere lo zio, hanno trovato lui e lo hanno portato via. C'era anche uno da Fiume che doveva essere fucilato. Il giorno dopo sono arrivati gli americani. È partito il colpo ed è rimasto in coma per 4-5 giorni. gli ha anche preso il delirio. Si è salvato ed è venuto a casa. È fatica a ricordarli tutti. Io spero per i giovani di non vedere più queste cose qui. E comunque quello che sta succedendo in giro non è bello. Mi fa un po' paura, non so perché. Tutta la gente che viene qua dentro non mi piace. Chi ha il contratto di lavoro mi piace, ma non che resti qua con le mani in mano. Ai miei figli ho fatto leggere le mie carte quando sono cresciuti. Uno ora si interessa e quando non ci sarò più gliele consegnerò a lui. Io ho sempre la bronchite, ma non riesco a non lavorare. Se non lavorassi starei meglio. La dottoressa in ospedale mi ha detto: «Gino, guardi che ce ne sono pochi della Germania, si riguardi». Il racconto di Luciano. Luciano Battiston nasce il 28 ottobre 1923 in una famiglia contadina di Fagnigola, in provincia di Pordenone. Viene arrestato durante un rastrellamento a seguito di un attentato il 5 gennaio 1944 e tradotto nelle carceri di Udine. Subisce il processo e viene condannato a morte insieme agli altri giovani di Fagnigola. A seguito dell'accoglimento della domanda di grazia, viene deportato a Mauthausen, matricola 126.625, e nei sottocampi di Amstetten e di Ebensee. Rientrato dall'Austria, nel 1947 emigra come operaio in Francia e poi nel 1953 in Venezuela, da cui rientra definitivamente nel 1956 e si stabilisce con la famiglia a Ceggia, in provincia di Venezia. Attualmente vive a Chions, provincia di Pordenone. Mi chiamo Luciano Battiston, proveniente da Fagnigola, nel comune di Azzano Decimo. Sono nato nel mese di ottobre 1923. Durante gli anni mio papà e mia mamma hanno messo al mondo 7 figli. Io sono il più vecchio, il primo di tutti. Eravamo una famiglia di contadini che lavoravamo la terra. Io ero allergico alle polveri della casa, al fieno del grano turco, e mi era venuto un bronco asmatico, e fino all'età di 15 anni ho sempre avuto degli attacchi di asma da ospedale. Ero il più vecchio di 7 fratelli e come proprietà di terreno mio papà non ne aveva tanto. Ho cercato di dargli una mano e per mantenere la famiglia sono andato tramite delle conoscenze a Tarvisio, quando hanno fatto la famosa linea di fortificazione con la Germania. Tornato a casa, finendo il lavoro, sono andato in Piemonte l'anno seguente, nella famiglia di contadini di Rigassio Alessandro a Celliano, in provincia di Vercelli. Anche là ho fatto la stagione. Tutto bene. Mi hanno mandato la carta per la visita del militare nel 43. Ho fatto il militare e mi hanno mandato alla 5ª batteria alpina. Dopo un certo tempo, siccome c'era la guerra contro la Russia e la legione Iulia è stata decimata e volevano mandare altri soldati lì, sono passato alla 35ª batteria del gruppo Valpiave. Mi hanno mobilitato, dato il corredo per la Russia, e in settembre, che era del 43, è venuto l'armistizio. Sono venuto a casa a piedi dalla strada di Orsaria e mi hanno detto di consegnare le armi. A Orsaria sono arrivato a casa da mia mamma e i miei fratelli. Là i fascisti hanno fatto la Repubblica di Salò. Siccome i cuginetti repubblichini, tutti coloro che aderirono alla Repubblica Sociale di Salò, avevano dato l'ordine a noi, che eravamo venuti a casa per l'armistizio, e ai ragazzi di 17-18 anni di arruolarci volontari con la Repubblica di Salò, io e gran parte dei giovani di Fagnigola abbiamo rinunciato, quindi abbiamo dovuto rimanere isolati. Alla domenica non si poteva andare fuori per il paese, né cine né da nessuna parte, perché se ci trovavano c'erano dei gruppi di fascisti volontari che ci avrebbero portato in queste caserme e arruolati, anche se non volevamo, nella Repubblica Sociale. Fra i tanti, 3 da Fagnigola si sono arruolati volontari, un certo Giuseppe Putto, Leo Toffolon e Giordano Croce. Anzi, Giordano Croce era uno sfollato da Milano. A Fagnigola nel frattempo, dal 43 fino al 44, non è successo niente. Noi restavamo nascosti e agli ultimi del novembre del 44 un gruppo di partigiani e una squadra di tedeschi si sono incontrati a Fagnigola a Santa Rosalia e lì si sono sparati e uno dei partigiani, Azzano Rinaldo, ha ferito il comandante dei tedeschi. Lì hanno fatto subito una rappresaglia e hanno bruciato 5 case a Santa Rosalia. Intanto i tedeschi avevano costruito una linea telefonica che passava da Fagnigola ad Azzanello. Al 3 di gennaio sappiamo che un gruppo, noi si pensava un gruppo di partigiani dalla montagna, hanno tagliato 5 pali della linea telefonica. Allora, il 5 gennaio, la compagnia del capitano Vettorini e Leo Massa da Pordenone hanno fatto una rappresaglia un rastrellamento casa per casa. I nominativi di noi giovani li avevano dati questi tre che si erano arruolati nella Repubblica ed erano sotto il comando del capitano Vettorini. Quindi al 5 gennaio hanno fatto un rastrellamento di notte, casa per casa, e ci hanno portati via, tutti i giovani, una quarantina. Ma quelli che non hanno trovato a casa li hanno portato via o la mamma o la sorella o i fratelli, fra i quali la mamma e la sorella di Rinaldo Azzano, la mamma e i due fratelli di Giannino Putto, e li hanno portati in prigione con noi. Dopo averci presi dalle nostre case, ci hanno fatto sfilare per la piazza, davanti alla chiesa il giorno dell'Epifania, con un fazzoletto rosso al collo e con un fucile scarico sulla spalla. Che vergogna! Dopo ci hanno portati in casa di Rinaldo Azzano e da lì con un camion a Buran, all'asilo comunale. Là ci hanno messo in riga all'entrata uno per uno, tutti quanti lungo il corridoio, a 30 centimetri dal muro, e volevano sapere chi era stato a tagliare i pali della luce. Leo Massa, con i guantoni da box, ci dava un pugno sulla fronte, con la nuca battevamo sul muro e si faceva come una tira e molla. Batteva sia il pugno sia la testa. Lì abbiamo passato tutta la giornata. Nessuno ha parlato perché realmente nessuno di Fagnigola sapeva chi era stato a tagliare i pali. Alla sera ci hanno portato nelle carceri di Pordenone. Tutti quelli di Fagnigola, la camerata numero 7 delle carceri. Lì abbiamo passato pochi giorni assieme tutti quanti e al 13 di gennaio hanno fatto venire dentro una squadra di fascisti, sempre di quelli della compagnia del capitano Vettorini. Hanno fatto un appello e mi hanno chiamato fuori me, Luciano Battiston, Rinaldo Azzano ed Eli Velo. Ci hanno portati all'Hotel Moderno e ci hanno fatto il processo. Nella camera dove c'erano i giudici eravamo una quarantina, non tutti da Fagnigola, anche da Azzano Decimo e da altri paesi della provincia di Pordenone. Lì uno per uno ci hanno interrogato e tutti noi ci siamo difesi, dicendo che non avevamo colpa di niente perché eravamo solo simpatizzanti dei partigiani. Io sono stato il penultimo della squadra dei 40 ad essere interrogato. L'ultimo era un certo Attila 44 e sarebbe stato accusato di aver ucciso 44 fascisti. Si è difeso in tutte le maniere, dicendo che il 44 era per l'iniziale del suo nome e del suo cognome, che era con la D, Dagnolo Davide. Ha difeso anche noi dicendo che eravamo innocenti. Per lui ha detto: accetto la condanna a morte di essere partigiano, ma non di aver ucciso 44 persone. Allora hanno deciso per tutti 40 la condanna a morte, solo perché non ci eravamo presentati, e ci hanno detto: partigiani condannati. Lì lui è stato l'unico che si è ribellato di fronte al giudice, un capitano delle SS. Ha detto: vogliamo, ci spetta la domanda di grazia. Al momento ce l'hanno rifiutata, dopo che tutti quanti noi, che eravamo dentro le gabbie sempre nell'aula del tribunale, abbiamo urlato: vogliamo la grazia, vogliamo la grazia. Allora ci hanno detto che concedevano la grazia, ma una per tutti, un foglio con tutti i nomi di tutti i 40, ma una sola. Fuori dall'aula del tribunale ho trovato il capitano Vettorini, che mi ha detto che avrebbe fatto di tutto per farmi avere la grazia. Ci hanno portato di nuovo nelle carceri, alla cella numero 4 questa volta. Qui c'era mio papà con un bottiglione di vino, del pane e un litro di grappa, che veniva a portare, come tutti i familiari, da mangiare o bere, perché non riuscivamo a mangiare quello che ci davano nelle prigioni. Tutto quello che i nostri familiari portavano era diviso tra tutti dentro la cella numero 4. Alla sera ci hanno portato da mangiare, ma io non so se ho mangiato. Durante la notte abbiamo bevuto tutto il bottiglione e la grappa, però nessuno si è ubriacato. L'alcol non ci ha fatto superare il pensiero della morte. Era come aver bevuto acqua. Durante la notte abbiamo bevuto anche la roba degli altri, ma nessuno era ubriaco. Ci siamo parlati, eravamo disperati. Per la disperazione non riuscivamo a stare nemmeno in piedi e ci dicevamo come mai ci hanno condannato senza colpa. Arrivata una certa ora ci hanno portati nella soffitta della prigione tutti e 40. Dentro le carceri c'era il prete di Maron di Brugnera. Di questo non so il nome, ma era il prete della diocesi, parrocchia, nota del redattore, di Maron. Che era anche lui incarcerato. Ci ha confessato tutti quanti e ci ha fatto pregare e dire di accettare la condanna e non avere rancori. E lì nessuno di noi l'abbiamo accettata. Noi non accettiamo la condanna senza avere una colpa. Lì con le candele abbiamo pregato fino a una certa ora, fino alle 4 della notte, sempre il prete che pregava per noi e noi tutti eravamo inginocchiati per terra, che non sapevamo neanche se eravamo più al mondo. Ci hanno portati di nuovo in cella. Alle 5 è arrivato il plotone di esecuzione e il maresciallo delle carceri ha raddoppiato le guardie con la pistola in mano. Hanno fatto l'appello. Uno per uno andavamo fuori e a me, Luciano Battiston, Piero Burei e Giuseppe Pigat hanno detto che eravamo in attesa di grazia. 37 li hanno portati al poligono, lì a Pordenone, e li hanno fucilati, e noi siamo stati 8 giorni in attesa della grazia. Dopo un'ora era arrivato l'avviso che era in attesa di grazia anche per Agostino Mestre. I nomi dei fucilati da Fagnigola sono Eli Velo, Rinaldo Azzano, ed Azzano Decimo, Ciro Perosa, Agostino Mestre, Gaspare Chiaretto, Piero Pigat. Dopo 8 giorni è venuto il maresciallo delle prigioni e ci hanno detto che la grazia era stata accettata. Siamo stati una giornata ancora lì e ci hanno trasferito alle carceri di Udine. Alcuni di quelli di Fagnigola, che avevano conoscenze, li hanno mandati a casa, e non faccio i nomi. Noi ci hanno trasferiti ad Udine e dopo 2 giorni che ero dentro lì, una notte hanno fatto un altro appello per una rappresaglia tricesimo. Hanno chiamato Giannino Putto e Cesare Longo, i 2 amici del cuore della mia infanzia, e li hanno portati fuori, e li hanno legati e messi in una camionetta, e li hanno fucilati fuori dal cimitero del paese di Tricesimo. Da Udine a Tricesimo li hanno caricati, legati le mani insieme con altri e distesi a terra sulla camionetta. Strada facendo, Giannino Putto, visto la mala parata, per la disperazione, per la strada ha cominciato a mettere le mani in bocca, si è mangiato le dita, tutte insanguinate. Quando lo hanno fatto scendere dalla camionetta, si è fatto tirar fuori il portafoglio dalla guardia che lo accompagnava e gli ha detto di dare a suo padre una banconota da 100 lire per farsi dire una messa, perché aveva capito che lo fucilavano. Questo li ha portati a casa sporchi di sangue e li ha dati a suo papà, Santo Putto. Santo ha ordinato la messa per conto suo e con le 100 lire ha fatto un quadro e lo ha messo in cucina. Il lager. Ancora 3 o 4 giorni ed è venuta la spedizione, perché ero condannato a morte insieme ad altri 3. Camillo Bertolla, Luigi Bilus e Elio Mascherin. Ci hanno caricati in una tradotta, ma non assieme. Io ero da solo con Burei su un vagone, gli altri su un'altra tradotta che veniva da altri paesi. Ci hanno messo 40 dentro su un vagone da bestiame sigillato senza aria e senza luce. Siamo partiti per la Germania. In prigione dicevano che quelli che erano sulle spedizioni in Germania, dicevano che li mandavano a lavorare sui campi, sulle industrie, e siamo partiti anche volentieri perché speravamo di aver finito la prigionia in Italia. Dentro, nel mio vagone, c'era una persona, non so neanche da che provincia fosse, e ci ha detto «Guardate ragazzi, siamo su una brutta strada, questo treno porta a Mauthausen». Non so come avesse saputo di Mauthausen, lo avrà letto da qualche parte, si vede che ha letto dei libri. Ci ha detto di rassegnarci che in Italia non saremmo più tornati. Ci ha detto, io dentro nel campo non ci entro. Difatti, arrivati a Mauthausen, senza mangiare, senza bere, senza niente, siamo arrivati verso le 5:30 della sera. Quando hanno aperto le porte del treno, si è buttato con la testa sulle rotaie del treno e si è ucciso da solo. Si è suicidato. Noi, abbracciati 5x5, siamo entrati nel campo e ci hanno portati in una piazza dentro il campo. Là ci hanno detto che se avevamo qualcosa da mangiare o di personale, di raggrupparle una sull'altra perché ci avrebbero spogliato di tutto. Difatti alcuni avevano ricevuto cibo dalle donne, perché a Udine sapevano quando arrivavano le tradotte che andavano in Germania. E con il mangiare passavano a quelli chiusi nei vagoni dei ferri per aprire i vagoni e scappare. Ci siamo accorti che mancava parecchia gente quando hanno fatto l'appello, però noi da Fagnigola siamo entrati tutti e 5 là. A gruppi di 20, man mano che veniva fatto l'appello, ci hanno portato a fare la doccia, ci hanno spogliati, e lì prima hanno fatto uscire l'acqua calda, bollente, proprio calda, e tutto a un tratto hanno fatto uscire acqua fredda, gelata. Abbiamo avuto una momentanea perdita dei sensi. Dopo qualche minuto, 5 minuti che eravamo lì o 10 che non so, perché io dal momento in cui sono stato condannato a morte ho perso la cognizione del tempo, ho perso i giorni, le date. Io ero la disperazione. In velocità ci hanno dato il vestito della zebra, quello là, e in velocità dovevamo vestirci e attraversare tutto il campo. E io sono partito con il mio vestito sotto il braccio, nudo. Ho attraversato tutto il campo, dove c'erano 40 centimetri di ghiaccio e tutta acqua, perché c'era un blocco di neve e ghiaccio. Ho fatto 200 metri nudo e ci hanno portato al blocco, tutta la tradotta al blocco 22. Là abbiamo passato la notte. Alla mattina, quando hanno suonato la sveglia, è arrivato un italiano che era dentro il blocco 2. Si chiamava Pinto di cognome, un triestino. Non so da quanto era dentro il campo, non so se fosse un prigioniero. Si è seduto ad un tavolino e uno alla volta ci diceva «Venite avanti». Avanti uno, avanti un altro, e ognuno doveva dargli nome, cognome, mestiere che facevi, lui ti dava il numero di matricola. Non esisteva più Battiston Luciano. Numero 126.625. Fine file numero 12.